In questo intervento io vorrei parlare e fare sostanzialmente tre enunciati, ma per spiegare perché devo anche chiarire il contratto col quale sono stato ingaggiato. Il contratto di ingaggio è riflettiamo insieme su una delle tante sfide all'impresa sociale, così descritta come da Carlo Borzaga, e cioè una specie di minaccia di takeover da parte dell'impresa capitalistica, se rivista secondo l'idea del valore condiviso proposta da Michael Porter, che voi sapete è uno dei grandi guru delle business school internazionali, forse uno dei più importanti, e che ha scritto alcuni lavori importanti su questa idea del valore sociale o valore condiviso prodotto, che dovrebbe essere prodotto dalla buona, dalla buon modo di interpretare il management dell'impresa capitalistica, e dove lui fa una serie di esempi di grandi imprese capitalistiche che già fanno qualcosa in questo senso. Molto critico rispetto allo sviluppo degli ultimi 20 anni del capitalismo finanziario, dello share order vero nel breve, quindi con un forte riflessione critica o autocritica, ma comunque critica rispetto alla business community, alla cultura delle business school, ma comunque visto da questa parte una specie di challenge, no? Lo facciamo noi. Allora, questo argomento tocca molti aspetti. Uno è il rapporto tra il concetto di valore sociale condiviso, o meglio valore condiviso, e il concetto di responsabilità sociale d'impresa, dove pure c'è l'idea andiamo oltre. Il messaggio è, per chi ha lavorato sul tema della corporate social responsibility negli ultimi 20 anni, nella prospettiva europea o nella prospettiva degli stakeholder, questo è, come dire, benvenuta la riscoperta dell'acqua calda. Però benvenuta, perché il pulpito è molto alto e aiuta a capire più profondamente il concetto. Quindi, per carità, riscopriamola in continuazione, perché questo aiuta a superare certi fraintendimenti, su questo dirò qualcosa. Quindi, per fortuna, riscopriamo costantemente una cosa già detta, ma va bene così. Secondo punto è, che rapporto c'è tra questa idea del valore condiviso e la produzione di beni sociali che hanno caratteristiche parziali di bene pubblico, che sono beni comuni, che sono beni meritori, che sono beni che, per i quali non c'è un mercato per qualche ragione, perché ci sono esternalità, perché ci sono forti asimmetrie informative, e il valore condiviso può essere prodotto generando questi beni da parte dell'impresa che fa valore condiviso? Quindi questo guardando dal lato dei beni. E poi c'è effettivamente un superamento della distinzione tra forme d'impresa, in questa idea che vi sia una riduzione della distanza tra l'impresa capitalistica che fa valore condiviso e l'impresa non profit. Anche nelle parole di Yunus c'è questa idea. Io credo che questo è vero, perché se noi interpretiamo in senso appropriato il concetto di responsabilità sociale d'impresa, vengono meno alcune delle distinzioni, delle ragioni di distinzione, ma non si va comunque verso un unicum istituzionale organizzativo, si va verso un modello che con un'area di famiglia ha molteplici forme di organizzazione e di governo, nelle quali vi sono diverse soluzioni, alcune delle quali ancora da inventare, esattamente nel senso che lo diceva Carlo Borzaga, cioè forme di impresa, di cooperazione, diciamo, di comunità, che può affrontare ad esempio il problema della gestione dello sviluppo dei beni comuni. Non sono unici giuridici, quindi non è vero che si va verso un superamento della differenza delle forme. Certo viene meno quella divisione che c'è in parte anche nel nostro diritto societario, e cioè da una parte l'impresa che serve al lucro, dall'altra parte l'impresa che serve alla mutualità interna, la categoria che so dei lavoratori, e poi delle cose che non servono a nessun interesse, che hanno solo finalità ideali. Questo viene meno. Ora diciamo queste tre temi che ho ora, questo elenco diciamo, i temi vorrei argomentarlo un po' più nei dettagli. Rapidamente, in modo abbastanza rapido, costringendovi a accettare che certe dimostrazioni non siano date, peraltro la dimostrazione così non si può mai dare perché occorre quantomeno seguire un passaggio logico, ma insomma cercando anche di essere abbastanza preciso nei termini. Allora, dal punto di vista del rapporto tra questa idea del valore sociale condiviso e della responsabilità sociale, quello che si può dire è questo: noi abbiamo diverse idee di responsabilità sociale d'impresa. Potremmo, diciamo, avere una tripartizione: il modello additivo, il modello strumentale e il modello costitutivo. Il modello additivo è quello che dice che l'impresa, anche l'impresa di capitale tradizionale, aggiunge un'attività redistributiva nel senso del giving, cioè della donazione, e una certa attività volta a evitare l'esternalità. Questa viene vista come private politics, cioè c'è una c'è una supplenza dei soggetti di mercato ai fallimenti dello Stato. Questa è l'idea. Guardate che non è così non è stupido. Ci sono ad esempio a Stanford degli studi ottimi, anche molto tecnici, di questa idea. Essa risponde tra l'altro al challenge, alla sfida principale all'idea di responsabilità sociale che fu proposta negli anni 70 da Milton Friedman, che dice: la responsabilità sociale è fare utili per gli azionisti, altrimenti voi state spendendo dei soldi per fare donazioni che piacciono a voi, ma le donazioni le facciano gli azionisti se vogliono, o i cittadini, perché dovete usare l'impresa per fare le donazioni? La risposta è: c'è un modo migliore di fare le donazioni attraverso le imprese, può essere più efficiente fare le donazioni attraverso le imprese, questa è la risposta. E inoltre non essere antieconomico, perché se c'è una domanda di donazioni, una domanda di beni fatti con quelle donazioni, c'è anche una risposta di mercato. Però è chiaro che questo crea, come dire, crea una nicchia, è una visione additiva, l'impresa fa quello che fa di solito più questa componente. E la responsabilità sociale viene vista in questa specie di ambito aggiuntivo. Ora, a questa idea c'è stata una risposta, questa risposta è in parte anche la risposta europea, però ciò che è prevalso, e che da un certo punto di vista è un avanzamento, un altro un regresso, è l'idea strumentale della responsabilità sociale d'impresa. La responsabilità sociale d'impresa è ridurre le esternalità negative, fare anche un po' di equità distributiva, ad esempio nella gestione politiche dei salari, rapporti con la catena delle forniture, delocalizzazioni fatte in un modo non come ricordate l'iniziale attacco a confronti di Nike, cioè dello schiavismo negli impianti, ma quindi con un'attenzione all'equità distributiva, ai bisogni, ai diritti del lavoratore. Cioè, tutto questo viene fatto come strategia di massimizzazione del valore per gli azionisti, è un modo più razionale di massimizzare il valore per gli azionisti. Quindi la prospettiva ristretta è uno strumento. Perché? Perché anticipa la regolamentazione, evita il conflitto con le NGO e aumenta la reputazione. Bon, questo cosa fa? Avvicina la responsabilità sociale al core business dell'impresa. Non è più una robetta che sta a latere, ma sta nel cuore, ma è strumentale a un altro fine. Naturalmente questa risposta è autodistruttiva. Perché autodistruttiva? Funziona solo se c'è una minaccia di regolamentazione, un NGO occhiuta, una minaccia di perdita di reputazione. Ma se lo faccio in modo opportunistico, perché autodistruttiva? È autodistruttiva perché chiunque può sospettare che non appena l'NGO si distrae non lo faccio più. Non c'è nessuna reputazione in questo modo. L'unico modo di fare reputazione è cambiare la missione, lo scopo, il commitment dell'impresa. Ma se queste missioni, scopi, commitment dell'impresa possono essere traditi, è chiaro che non c'è nessun beneficio reputazionale. La reputazione c'è solo se queste sono effettivamente missioni, finalità, impegni dell'impresa. E questo significa cambiare gli scopi per i quali l'impresa viene fatta. Ecco la terza, si arriva quindi vicino alla terza visione, che è costitutiva. La responsabilità sociale, volete chiamarlo valore condiviso, ha a che fare con gli scopi dell'impresa, con la natura dell'impresa. E questa è l'idea multi-stakeholder dell'impresa. Tutte le imprese sono imprese che devono realizzare la cooperazione tra diversi stakeholder e devono creare valore per gli stakeholder. in senso stretto, quelli che cooperano non solo all'interno ma anche attraverso relazioni di contratto e quindi esterni, ma anche i soggetti che subiscono effetti esterni positivi o negativi dell'attività dell'impresa. Questo ha a che fare con la natura dell'impresa, perché se l'impresa non realizza questa cooperazione equa con gli stakeholder, alcuni dei contributi che gli vengono dati precipitano, si diminuiscono, decadono. E quindi se voi avete una governance tutta da una parte, cioè diciamo che protegge un interesse o l'altro, tutti gli investimenti negli altri ambiti decadono e il valore creato dall'impresa diminuisce. Cioè perde di efficienza sociale l'impresa stessa. E inoltre in questa prospettiva, questa visione è una visione di governo dell'impresa, perché vuol dire che essa è responsabile, è uno soggetto fiduciario verso queste diverse categorie di stakeholder. Chiaro che cambia molto l'idea, è un panorama del tutto diverso dall'idea dell'impresa del capitalismo finanziario. L'unico indicatore di efficienza è il valore delle azioni. No, perché qui il valore è il valore creato per molteplici stakeholder, ma qui c'è naturalmente un punto aperto nella discussione e questo è un punto dove cade anche un po' gran parte dell'argomentazione di Porter. Tutti i nostri colleghi americani che parlano di questo tema hanno un sacro terrore del conflitto distributivo. Per loro è tutto win-win, si vince tutti insieme. Ora, questo è vero, la cooperazione realizzata attraverso l'impresa multi-stakeholder genera qualcosa di più per tutti, ma c'è sempre un problema distributivo, c'è sempre un problema distributivo. E d'altra parte la cosa interessante è che non si può risolvere un problema di cooperazione se non si risolve il problema della giustizia distributiva, perché mai dovrei cooperare se non ho un'equa aspettativa di beneficiare dalla cooperazione con gli altri? In realtà qui c'è sempre coesistenza di cooperazione e conflitto e la soluzione di questo è attraverso una soluzione del problema di contrattazione o di cooperazione che contiene un criterio di equa distribuzione o di giustizia distributiva. Questo è il punto dove in realtà qui c'è sempre una retorica, perché l'idea è che facciamo qualcosa che è win-win e quindi alla fine possiamo sempre guardarlo da un lato solo, perché se lo guardo dal lato dell'aumento del profitto aumenterà anche qualcos'altro. Andiamo a vedere il bilanciamento equo tra queste diverse aspettative. E qui il tema multi-stakeholder diventa veramente interessante, perché diventa la realizzazione di una micro-società giusta, cioè che bilancia equamente le aspettative dei diversi stakeholder. Non c'è timore a fare questo. Uno, se si studia seriamente l'economia, si scoprono cose interessanti, almeno due cose. Un risultato molto importante: l'equità vincola l'efficienza. Non è vero il contrario. Se voi volete trovare una soluzione di contrattazione in un contesto in cui imponete la stabilità, cioè che sia una soluzione stabile, e non c'è nessuno che può imporre da fuori l'osservanza dei contratti se non la loro stabilità, e aggiungete un minimo morale, cioè l'imparzialità di giudizio, l'unica soluzione stabile è egualitaria. E quindi voi potete cercare soluzioni efficienti tra quelle egualitarie. L'eguaglianza viene prima dell'efficienza. Questo è un risultato molto importante che si applica alla perfezione all'idea del calcolo della soluzione equa con cui un'organizzazione multi-stakeholder può trovare, perché c'è la funzione obiettivo, è la funzione obiettivo che determina un bilanciamento equo tra i diversi stakeholder. Che non è vero che se facciamo entrare l'idea che gli stakeholder sono diversi, allora oddio, non sappiamo più cosa dire. Questo orrore per la differenza dei interessi è errato. L'altro aspetto che ci viene dall'economia del comportamento è che se ci sono accordi imparziali, si sviluppano anche motivazioni che sostengono la loro attuazione. Il comportamento prosociale, il comportamento della conformità alle norme, è generato da accordi imparziali. E quindi anche la nostra idea delle motivazioni economiche può cambiare. Questo è importante. E allora, con questi enunciati, rapidamente sugli altri punti, perché poi li sfruttiamo. Questa impresa che genera valore sociale condiviso, quindi è vicina all'idea dell'impresa multi-stakeholder, si occupa dei beni sociali? Se voi leggete, è un testo molto leggibile, l'analisi, vedrete che si parla di diverse cose: capacità di rispondere ad altri bisogni, Ma questo è ovvio, diciamo così. Se sono bisogni che sono paganti, anche se poco paganti, ci può essere un mercato per questi. Allora bisogni consumi verdi piuttosto che consumi di fasce sociali impoverite, che tuttavia hanno una capacità, anche se ridotta, di mercato. L'imprenditore sociale in questo senso capisce questi nuovi bisogni, sia che siano qualificati come verdi, sia che siano di soggetti sociali impoveriti, e va verso questi bisogni producendo soluzioni di mercato per loro. È una soluzione di mutuo vantaggio. C'è un mercato per questi? Sì, c'è un mercato. Secondo punto, passaggi della catena del valore. Si possono fare valore condiviso? Certo. Gli esempi sono: è bene che io mi occupi della qualificazione dei miei fornitori quando sono delocalizzati. Posso fare, dice Porter, qualcosa ancora di meglio di quello che fa il commercio equo, perché mi preoccupo della qualificazione, del benessere del mio fornitore per avere un servizio di maggiore qualità. Mutuo vantaggio, certamente. O il lavoratore, la sua qualificazione professionale, in quel caso c'è addirittura il fatto che gli pago l'assistenza sanitaria, perché altrimenti potrei anche non pagargliela. Siamo negli Stati Uniti, ma altre cose sono, ad esempio, all'abbattimento delle emissioni inquinanti. Anche qui ci può essere, se il risparmio energetico riduce i costi, può rientrare nella logica di un prodotto, di un valore condiviso. Io riduco i costi e contemporaneamente riduco delle esternalità. Attenzione però, ci devono essere delle tecnologie. Queste tecnologie verdi, chi le ha prodotte? Le ha prodotte spesso un soggetto che non ha mai, non aveva almeno all'inizio, uno scopo di profitto. Ma poi vi è un ambito che è quello della creazione di reti, cioè di beni comuni, reti per lo sviluppo economico locale. Questo è genuinamente un common. Una rete è una cosa che produce valore anche per altri, cioè aiutare allo sviluppo dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, delle reti di fiducia, perché questo è un vantaggio per la stessa impresa che opera in quella rete. Questo è interessante perché ci fa vedere che questa idea di valore condiviso implica anche la cooperazione di soggetti diversi. E qui c'è l'idea mancante che va introdotta, e mancava anche nel panorama dei temi che ci ha suggerito Carlo. C'è un'altra novità nel panorama europeo, e c'è l'elaborazione di questa, che viene dal Consiglio d'Europa e non dall'Unione Europea, non dalla comunità, e c'è questa idea della responsabilità sociale condivisa. Responsabilità sociale condivisa significa un modello di responsabilità sociale condiviso tra il settore profit, il settore pubblico e il settore non profit. E quindi è l'idea di un sistema di cooperazione tra soggetti diversi. Perché? Perché naturalmente si parte dall'assunto che l'attuale divisione della responsabilità sociale non può funzionare. Il modello liberale classico è che il mercato ha la responsabilità della allocazione efficiente delle risorse, basato su incentivi privati, egoistici. Allo Stato spetta, con criteri universalistici, garantire i beni pubblici e le dotazioni iniziali. E al settore sociale, o attività caritatevole fatte senza logica economica, oppure la produzione di beni per club, che hanno loro caratteristiche, preferenze private, libere. Ora è chiaro che questa ripartizione non funziona più. Soprattutto non è possibile andare avanti con un mercato che produce enormi esternalità, effetti che oramai nessuno degli altri due soggetti possono più contenere. È necessario introdurre la responsabilità sociale nei soggetti privati. D'altra parte i soggetti del privato sociale possono operare con criteri di economicità e insieme di universalità, che è la sfida dell'impresa sociale. Allo Stato spetta di garantire i processi deliberativi e quindi la regolamentazione dei processi deliberativi, e una parte naturalmente del finanziamento pubblico. Ora, in questa nuova distribuzione della responsabilità noi possiamo vedere la soluzione del problema di qui sopra. Perché può produrre beni comuni questo? Perché qual è il punto? Il punto è che i beni comuni non si riescono a produrre perché essi vanno soggetti al problema del comportamento opportunistico, del free riding. perché mai dovrei sentirmi responsabile di qualche cosa che non ricade solo su di me e che se anche io contribuisco può non avere successo perché altri si comportano opportunisticamente? Non c'è responsabilità se non c'è potere decisionale. Quindi l'idea è quella di creare sistemi di governance, di condivisione dei processi decisionali, che mettono diversi soggetti, sia privati cittadini, sia soggetti potenti, nella condizione di poter contribuire e quindi avere la responsabilità di farlo. Allora, questo naturalmente coinvolge le diverse forme istituzionali che abbiamo detto. La chiave di questo ragionamento è questi processi di governo condiviso, con responsabilità condiviso, possono cambiare gli incentivi. Se gli incentivi sono quelli privati, per cui io non partecipo alla produzione di un bene comune, un bene pubblico, se non ricade tutto su di me il vantaggio, è chiaro che io non lo farò mai. E questa è la ragione per cui i singoli cittadini o le imprese non partecipano a questo. Ma se io invece creo un meccanismo decisionale che cambia le preferenze, allora io sono in grado, e le motivazioni, sono in grado esattamente di creare questa responsabilità. Per farlo ho bisogno di che cosa? Ho bisogno di un processo deliberativo che porta questi diversi soggetti a identificare degli accordi imparziali, equi, dai quali dipende l'aspettativa di mutua osservanza e quindi che generano delle preferenze di conformità a questi stessi accordi. Noi abbiamo sperimentato, lo sappiamo ormai, nei laboratori di economia sperimentale, che questo accade. Non è vero che i soggetti sono puramente egoisti, non è vero che i soggetti sono pure altruisti. Il problema è che sotto certe condizioni largamente istituzionali, organizzative, possono prevalere comportamenti prosociali se ad esempio abbiamo fatto un accordo e abbiamo l'aspettativa di reciproca conformità. Questa è l'idea del we, arrivo, l'idea dell'economia del noi. Cioè ci vogliono meccanismi che spingano la gente a ragionare come un noi. Ma questo è un problema anche cognitivo, uno deve entrare nella forma mentale in cui questo accade. Differenziazione delle forme di impresa. Ultima battuta. Io non credo che in questo contesto, in cui ovviamente è possibile una condivisione di responsabilità tra soggetti diversi, vorrei anche dire, apro una parentesi molto breve, questa interpretazione attribuisce un ruolo al pubblico, chiama in causa il settore privato, attribuisce un ruolo al non profit, alle società, non è la big society. La big society di Cameron rischia di essere, diamo alcune risorse istituzionali alla società, ma è un ghetto, questo ghetto lascia il mercato continuare a funzionare come prima, sgrava lo Stato di una responsabilità anche dal lato del modello decisionale, che invece essere quello della democrazia deliberativa, che è il modo di prendere deliberazioni che approssima l'idea di un contratto equo e che genera le preferenze, e quindi in buona sostanza dà le risorse istituzionali al privato sociale e probabilmente lo vede precipitare nell'indigenza, coinsieme a queste risorse, diciamo così, alcune proprietà, eccetera. Quindi è diverso. È lo stesso tema, ma è lo stesso tema visto una prospettiva alternativa. E quindi anche c'è del buono e del cattivo in quella nuova visione europea. Il buono è questa produzione del Consiglio d'Europa, secondo me. Nella produzione dell'Unione o della Commissione c'è dentro di tutto. C'è anche, naturalmente, l'idea di far luogo a questa ipotesi della Big Society. Sono ipotesi in competizione. Allora, tutto questo tende a far scomparire la distinzione tra le forme di impresa? Sì e no, perché è chiaro che se tutte le imprese sono imprese multi-stakeholder in un certo senso, e se queste imprese multi-stakeholder sono sostenute da questo tipo di preferenze che ho detto, è chiaro che una delle ragioni fondamentali dell'impresa non profit viene meno. Perché ci vuole il vincolo non profit? Per evitare che, facendo un bene su cui c'è poca informazione, l'imprenditore privato si appropri di profitti che vanno a danno della qualità del servizio. C'è una specie di rapina del surplus. Io gli metto il vincolo non profit. Ma se io ho la possibilità di avere imprese di qualsiasi natura giuridica che perseguono il bene degli stakeholder in modo bilanciato ed equo e generano motivazioni a farlo, e quindi che stanno in piedi abbastanza da sole, beh, posso anche avere imprese senza questo vincolo, perché questo è come dire il vincolo per evitare il prevalere di un imprenditore egoista. vero. D'altra parte il vincolo non profit serve a segnalare, è un segnale istituzionale che dice che in quell'impresa l'imprenditore non ha come scopo principale o unico quello lucrativo, e quindi è un segnale cognitivo che richiama proprio quelle risorse cognitive, umane e quelle capacità che hanno questo tipo di orientamento. E quindi io non credo che questo ragionamento fa venire meno l'impresa sociale come entità collettiva e con una qualche forma di vincolo sull'appropriazione e la distribuzione privata degli utili, perché ritengo che queste forme di impresa sono esattamente quelle forme di impresa che per la loro natura collettiva e per questo vincolo come segnale tendono a dire: noi creiamo contratti sociali equi tra stakeholder, questa è la nostra finalità, genera le motivazioni per farlo, e quindi io penso che questo tipo di istituzione ha una sua logica esattamente in questo quadro di ragionamenti. È chiaro che non basta solo questo, ci sono altri contesti. Ad esempio, l'impresa capitalista può contribuire alla creazione di una rete per un bene comune? Se ne è il consumatore principale, sì. Questo è quello che dice Porter. In certi casi noi arriviamo in paesi in via di sviluppo dove non c'è nulla, non c'è l'infrastruttura. Noi non riusciamo a fare qualche cosa di buono se non c'è l'infrastruttura, diamoci da fare a crearla, ma né il consumatore principale, vedrei meno ad esempio questo con l'università. Se noi dobbiamo gestire e produrre beni comuni, verosimilmente abbiamo bisogno di forme cooperative di comunità che realizzano esattamente l'equo bilanciamento e le motivazioni di conformità e di osservanza prosociali, ad esempio alla tutela, allo sviluppo, alla gestione efficiente e non opportunistica delle risorse naturali, e per questo tipo di scopo penso che la forma di cooperazione che noi conosciamo nel nostro paese sia la forma più appropriata. Quindi diciamo c'è un'area di famiglia con soluzioni istituzionali e di governance differenziate, e questo, visto che gli ho portato via dei minuti, finisco con una specie di salame lecco nei confronti di Carlo Borzaga, spiega perché Carlo ad esempio ha voluto fare una rivista che conoscerete nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sulla varietà, sulla diversità delle forme di impresa, perché in un processo evolutivo c'è spazio per una molteplicità di istituzioni istituzionali di governance.